Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
E allora, con questa musica spielbergiana, mi verrebbe da dire.
Questa sigla precedente compie 50 anni quest'anno, gli Who, Pinball Wizard. A proposito di Who e di Tommy, concept album diventato musical pochi anni dopo, nel 73, ci sarà presto nei cinema anche la biografia filmica di Elton John, eh? A proposito di connessioni,
sì, abbiamo visto, come no, è stata dedicata la copertina del Vanity Fair della scorsa settimana al protagonista che interpreterà proprio Elton John.
E noi sembra che stiamo andando fuori tema, ma in realtà abbiamo un musicofilo, oltre che un tecnofilo,
un appassionato che ancora ci deve
stavolta
raccontare.
Stavolta è al telefono per questo lieve slittamento che però non leva neanche un minuto ad orizzonti multimediali. Ciao Marino!
Ciao Marino!
Marinottini! Che strano non averti alla mia sinistra.
La tecnologia, vedi?
Sono virtuale,
anche
sono collegato
a
distanza quest'oggi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Vi ascoltavo con piacere perché parlavate di musica. Sapete che io sono un drogato di musica, per cui sempre con piacere.
Con gli Who come sei messo? Fanno 50 anni da Tommy, eh?
Cazzo,
mica poco.
Ragazzi, cioè, mica poco, ma soprattutto tutto quello che hanno prodotto è storia veramente della musica, quindi no, lì non c'è dubbio su questa e sulla qualità del prodotto, oltretutto.
Siamo assolutamente
e anche
d'accordo.
Su Elton John sono curiosissimo del film,
perché
tra l'altro essendo appunto un personaggio ancora in vita e ancora attivo, è interessante vedere come hanno su quale parte della sua vita, come hanno reso la prospettiva del suo personaggio, insomma, per cui sicuramente bello, come del resto apprezzato è stato quello sui Queen, che a me è piaciuto tantissimo, anche perché hanno saputo ritagliare un certo periodo della storia di Freddie Mercury senza andare troppo in particolari, magari un po' più pesanti, per cui eccezionale. Ok,
e allora
come vedete anch'io sono andato fuori argomento.
Ma rientriamo subito nei binari della nostra trasmissione.
Esatto,
e allora,
esatto.
Che notizie?
Allora, oggi abbiamo una trasmissione che anche se diciamo è a distanza, e tra l'altro io con tanti anni che faccio radio è la prima volta che porto avanti un programma a distanza, però vediamo.
C'è sempre una prima volta.
Comunque, ma sempre comunque. Poi voi siete in due, oggi sono contentissimo. Allora, oggi abbiamo l'ICT News classico che noi ovviamente ascoltiamo e di cui avremo tre notizie principali abbastanza interessanti, direi. Mm-hmm. E poi abbiamo anche una notizia dell'ultimo momento che inseriamo live con un'intervista che faremo a due carissimi amici, a Saulo Cesaretti e a Stefano Taviani, che sono assieme a Michele Landolfo gli organizzatori dell'Accessibility Days, che ormai è imminente, si terrà in fine settimana ed è un momento importantissimo proprio per il fatto che ci riguarda direttamente proprio sul fronte dell'impegno da parte di chi sviluppa software e interfacce proprio sul fatto dell'accessibilità. E quindi poi avremo anche un servizio video su un bel prodotto che è dedicato, un prodotto hardware che è dedicato proprio a noi, ma direi che quindi carne ce n'è al fuoco. E per non perdere tempo, se siete d'accordo, ascoltiamoci che cosa ci racconta questo mese l'ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
Oggi accedere ai contenuti dei siti internet è molto spesso difficile per le persone con gravi deficit visivi. A questo si aggiungono quei terribili disegnini da interpretare che si chiamano CAPTCHA. Finalmente una soluzione valida arriva su Google Chrome. Approfondimenti INBAT. Questo mese presentiamo un prodotto realizzato specificatamente per i disabili visivi che ci permette di gestire e registrare contenuti audio e multimediali. Victor Stream Reader. Tecnologie elettroniche al servizio della disabilità visiva. Un interessante convegno a Trieste in occasione del centenario dell'Associazione Elettronica e Elettrotecnica Italiana.
Nonostante i moderni screen reader, sofisticate sintesi vocali e potenti software di ingrandimento ed inversione dei colori, oggi viaggiare nel variegato mondo dei siti internet rimane sempre un problema, un mistero, una speranza che in qualche modo i contenuti siano accessibili. A questo proposito, Invat sta investendo moltissimo in risorse e in strumenti informatici per la valutazione del monitoraggio dei siti internet, ad iniziare da quelli istituzionali, che sono fortemente regolamentati da normative ben definite, ma che troppo spesso non vengono rispettate né da chi sviluppa il sito, tantomeno da chi si occupa di pubblicarne i contenuti. A questo si aggiunge un'insidia spesso invalicabile che, con un termine non facile, viene chiamata captcha, e che non sono altro che delle figure dalle quali vanno osservati e riportati dei particolari nascosti come numeri o lettere, a volte per fortuna convertibili in un piccolo file audio che contiene un certo disturbo nel quale si percepiscono dei caratteri o dei numeri. Questa tecnologia ha una sua logica e serve ad evitare a dei software pirata, denominati robot, di eseguire in modo casuale e ripetitivo degli accessi non autorizzati. Fino a qualche tempo fa, era possibile superare questo scoglio con un add-on che si chiamava WebVisum, che però funzionava solo con Firefox. Ma oggi lo sviluppatore ha abbandonato il progetto e quindi, aggiornando Firefox, il plugin non funziona più. Oggi però arriva una nuova ed interessante soluzione, un'estensione per Google Chrome che risolve i captcha facilmente ed in modo totalmente gratuito. L'autore di questa bellissima soluzione si chiama Oliver Edholm, già noto per aver sviluppato un potente add-on pre-NVDA che descrive le immagini avvalendosi dell'intelligenza artificiale. Dopo il successo degli approfondimenti Invat delle precedenti puntate, che trovate sul canale YouTube Invat, al quale vi invitiamo ad iscrivervi, oggi parleremo di un prodotto che Invat ha evidenziato dopo un'attenta valutazione di decine di lettori audio hardware e software, dal cui studio è risultata una griglia di valutazione che evidenzia che il livello di accessibilità raggiunge il 100% quando il prodotto viene pensato e realizzato specificamente per le persone non vedenti ed ipovedenti, come in questo caso. Stiamo parlando di Victor Stream Reader, un lettore di contenuti audio e multimediali completamente assistito vocalmente e con funzioni di ricerca, segnalibri, lettura, con un'ottima voce e una bella enfasi, e che è persino un ottimo registratore professionale con ingresso per un microfono esterno. Victor Stream Reader offre una bella sensazione nei materiali e nell'ergonomia. Nel nostro servizio, Michele vi illustrerà nel dettaglio le caratteristiche di questo interessante prodotto. Quante e quali siano state le tecnologie elettroniche che negli anni hanno aiutato la disabilità visiva? Soluzioni per la vita di ogni giorno, ma anche importanti traguardi in campo medico, che oggi permettono di eseguire interventi ambulatoriali laddove, solo alcuni anni fa, richiedevano complesse operazioni chirurgiche. Questo è il tema principale che sarà trattato nel convegno che si svolgerà a Trieste il prossimo venerdì 31 maggio presso l'Università di Trieste, organizzato dall'Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, che per festeggiare il centenario dalla fondazione della sezione del Friuli Venezia Giulia ha deciso di parlare di elettronica con un tema di grande impatto sociale. In questa occasione verranno esaminati vari aspetti, sia progettuali che normativi, e verrà infine presentato ufficialmente l'avvio dell'innovativo progetto Leti Smart Voce, che vedrà Trieste come prima città ad adottare questa innovativa soluzione di microelettronica che permetterà al nostro bastone bianco di diventare parlante, informandoci su quello che ci circonda e permettendoci di attivare una segnalazione sonora che ci guiderà alla destinazione prescelta. Interverranno i vertici nazionali dell'Unione Ciechi, tra cui il direttore generale Salvatore Romano, che traccerà la storia e l'evoluzione delle tecnologie negli ultimi decenni. Collaborano al convegno molte istituzioni che hanno reso possibile questo processo evolutivo della disabilità visiva. Per capire come il governo si sta muovendo per favorire e normare queste tematiche, ci sarà un intervento del sottosegretario al governo per la disabilità e la famiglia, Vincenzo Zoccano. Invat sarà presente in qualità di ente valutatore con una relazione del consigliere Sabato De Rosa.
Rientriamo allora dopo la City News di questo mese, caro Marino.
Infatti, rientriamo e direi che potremmo iniziare subito a entrare nel vivo della nostra chiacchierata parlando proprio di una soluzione free, una soluzione assolutamente libera che si può caricare su Google Chrome e che ci permette di superare un problema che sia per gli ipovedenti che per i non vedenti è a volte invalicabile, che sono i famosi CAPTCHA, che poi già dal nome mi dà un certo fastidio pronunciare perché ognuno lo pronuncia un po' a suo modo. Ma sostanzialmente di cosa si tratta? Si tratta di una soluzione per la verità anche importante e che garantisce una certa sicurezza per evitare...
Marino, possiamo dire che siano un po' sfuggiti di mano, perché anch'io da utente normale ne ho seguito l'evoluzione, sono diventati particolarmente cervellotici e ovviamente del tutto inaccessibili, essendo abbastanza ostici anche per l'utente inesperto, dotato di vista e di quant'altro, che deve perderci molto tempo.
Certo, ma sono diventati ostici in realtà anche per il fatto che i robot... così vengono chiamati quei software pirata che spesso e volentieri lanciano dei disturbi
bot
sulla rete importantissimi, si sono ovviamente attrezzati per superare, se vogliamo, anche i CAPTCHA più semplici. E quindi man mano che l'uno corre da una parte, l'altro si difende a sua volta. E questo per noi è un problema, ripeto, a volte invalicabile. Ci sono i CAPTCHA audio che però, ragazzi miei, spesso e volentieri sono anche loro talmente complessi che se uno non ha un orecchio estremamente fine, un'attenzione a quello che viene percepito, chiaramente non supera il problema. Il problema si aumenta ancora quando, come avviene in alcuni siti, da un po' di tempo si deve superare un CAPTCHA anche semplicemente per entrare, per accedere al sito, e quindi questo ha complicato ulteriormente questa cosa. C'era come abbiamo sentito prima, già con l'ambiente Firefox, con il browser Firefox, una soluzione, la Web Vision, che però da un po' di tempo è stata abbandonata ovviamente dallo sviluppatore. Sappiamo benissimo che oggi mantenere un browser non aggiornato è un rischio non da poco, e quindi non possiamo pensare di continuare a mantenere sul nostro computer la vecchia versione di Firefox per superare il problema dei CAPTCHA, perché rischiamo di avere dei problemi ben più seri. E quindi nella fase evolutiva, da pochissimo tempo, finalmente qualcuno ci ha pensato, con questo add-on che si chiama Free CAPTCHA Solving Chrome Extension, che lo trovate anche sul gruppo di NVDA. Comunque se uno va semplicemente sul motore di ricerca su Google e digita appunto Free CAPTCHA Solving Chrome Extension, gli viene immediatamente tutta una serie di download possibili, cioè di collegamenti. È un po' difficile dare l'estensione esatta per radio perché non è semplice, ma si trova molto facilmente. Questo add-on è sicuro, funziona molto bene, si installa in maniera molto semplice e riesce appunto a superare questo problema, perché diventa accessibile anche alle persone non vedenti, che non è poco. E quindi questa era una notizia che mi sembrava estremamente interessante e pratica, perché ricordiamoci che la finestra sul mondo che è internet già per noi è molto difficile, e appunto spendo una parola nel dire che si sta cercando in tutti i modi, e in questo INVAT ha messo al primo posto gli investimenti proprio su questo fronte con persone come Roberto Scano, con laboratori di altissimo livello, per cercare di fare in modo che finalmente si riesca a viaggiare in internet in maniera più più semplice per chi appunto utilizza gli screen reader, cosa che oggi non avviene, ma soprattutto sensibilizzare gli enti pubblici soprattutto pubblicare i contenuti in modo corretto. Faccio l'esempio più semplice di tutti, così può essere capito da tutti i nostri ascoltatori, la pubblicazione di documenti scansionati in PDF come se fossero una fotocopia e pubblicati come immagini sostanzialmente, perché il PDF può essere può contenere una semplice immagine e quindi sappiamo benissimo che per noi un'immagine è assolutamente inutile, mentre i documenti ovviamente vanno gestiti in modo corretto con sistemi OCR, con le dovute precauzioni in modo tale che siano leggibili da tutti. Questo è un semplice esempio di uno degli scogli più fastidiosi che si trova oggi come oggi, e ripeto, su questo si sta lavorando in maniera molto molto pesante, e quindi diamo questa segnalazione se non altro per dare un piccolo aiuto almeno su alcune cose quando si può, e nel frattempo, ripeto, c'è un grande lavoro dietro le quinte, diciamo, proprio per riuscire a sensibilizzare e a migliorare quella che è l'accessibilità non solo dei browser ma di tutti i siti internet più comunemente utilizzati. Ecco qua, questa era la prima notizia.
Anche per cercare, Marino, per chiudere questo discorso davvero pratico e davvero utile, specialmente per chi è ancora meno avvezzo all'utilizzo quotidiano della tecnologia, di scardinare un po' l'equazione maggiore sicurezza, minore accessibilità, perché grosso modo l'informatica è andata negli ultimi anni in questa direzione, l'inversione di tendenza sta avvenendo soltanto di recente.
Sì, finalmente, perché poi non è giustificabile questa affermazione, nel senso, poi oltretutto oggi abbiamo delle tecnologie che possono essere il Face ID, che possono essere tantissime altre che possono tranquillamente soddisfare queste esigenze in modo molto più semplice e molto più sicuro soprattutto. Ricordiamoci che il Face ID ha una probabilità ogni 2 milioni di avere un'equivalenza, quindi è molto più sicuro rispetto a cominciare dai casca e a tutti gli altri sistemi che adesso si diffondono in rete in maniera così disordinata, se vogliamo, ecco, questo è anche un fattore importante, e quindi va fatto un po' d'ordine in tutti i sensi, insomma si sta lavorando. Io ripeto, sono in contatto, anzi ne parleremo dopo anche con Roberto Scano, che colui che sia a livello nazionale che a livello europeo si occupa proprio di preparare i documenti e le normative, le regolamentazioni sulle normative dei siti internet. Poi c'è un impegno appunto da parte del governo, noi abbiamo il nostro Vincenzo Toccano, il sottosegretario alla disabilità e alla famiglia, che lui, oltre ad essere una persona che ha una conoscenza, un'ottima conoscenza dal punto di vista informatico, quindi un utilizzatore, oggi è su un fronte politico e ovviamente è attentissimo a questo tipo di problematica, e quindi speriamo che lavorando tutti assieme in sinergia si ottengano delle soluzioni o quantomeno dei miglioramenti, perché le soluzioni forse sono molto ambiziose, ma i miglioramenti sono cose che si possono sicuramente ottenere con un lavoro di squadra. Ok, allora
ci siamo.
Io direi che se siete d'accordo facciamo un attimino di pausa e poi parliamo invece dell'Accessibility Day, che è quella notizia che non c'era nell'elenco, perché era un work in progress che io volevo seguire direttamente, e che questi ragazzi estremamente in gamba, estremamente entusiasti di questa manifestazione hanno portato avanti. E quindi non so, ditemi voi se volete facciamo una pausa musicale oppure
d'accordo.
Ascoltiamo,
no,
oppure ascoltiamo,
facciamo prendere fiato, non siamo così cattivi insomma.
No, sai perché? Perché siccome non vi vedo, cioè ho una comunicazione, diciamo, non completa.
Ci siamo abituati bene, ci siamo abituati bene in questi mesi a gestire la situazione, sì, di persone, sì, in effetti sì. È un'altra cosa, questo lo possiamo dire a chi ci ascolta, che è importante la vicinanza.
E quindi, insomma, facciamo così, dai, un piccolo stacco musicale e poi... Poi torniamo, diciamo due parole, facciamo sentire questo intervento che ho registrato ieri, quindi fresco fresco con i nostri due amici.
Ah, è Super Trump.
Io non sono
si sbaglia mai così, eh.
Ma ditemi chi sono i tecnici, i nostri artefici dietro il vetro oggi.
Ne abbiamo dovuti mettere addirittura due, Marino, per soddisfare le tue brame musicali. Non meno di due.
The original one, naturalmente, e Max.
Alessio e Pino Max.
Guarda, sono eccezionali anche perché loro sanno che Io sono un appassionatissimo dei Supertramp, per cui li ringrazio doppiamente di questa esperienza.
Sono anche un po' scelta. Ruffianelli, però. Sono andati proprio sul consueto, non ti hanno voluto stupire per paura dello stigma. Questo è successo.
No, dai. Allora, veniamo a noi. Parliamo dell'Accessibility Days. È una bella iniziativa che arriva al suo terzo anno di vita, è un'iniziativa che è importantissima perché crea un bridge tra quello che sono i problemi legati all'accessibilità, appunto, e quelli che invece sono i mondi della tecnologia e del software. Quindi ci caschiamo in pieno con orizzonti multimediali. E allora io ho voluto chiamare ieri, proprio quando mancano ormai 2 giorni all'inizio di questa manifestazione, proprio gli organizzatori, cioè Sauro Cesaretti e Stefano Taviani, e ho fatto una chiacchierata con loro che adesso andremo ad ascoltare, anche perché, ripeto, quest'anno è il terzo anno che si svolge la manifestazione e il Museo Omero di Ancona è una bellissima cornice in cui è nata questa manifestazione e in cui ritorna quest'anno. Ma non voglio dire di più, ascoltiamo il contributo con i nostri 2 ospiti.
Non poteva mancare Orizzonti Multimediali, un appuntamento vicinissimo e che unisce l'accessibilità con la tecnologia e il digitale, e quindi sicuramente adatto al nostro incontro. Abbiamo con noi in linea Sauro Cesaretti e Stefano Taviani, che assieme a Michele Landolfo di Invat organizzano la terza edizione dell'Accessibility Day. Quest'anno peraltro ritornano in una cornice molto bella che è il Museo Omero di Ancona. Sauro, buongiorno. La prima domanda la faccio a te. Ci racconti un po', così in sintesi, com'è nata l'idea e come si è sviluppato l'Accessibility Day?
Allora, l'Accessibility Days è diciamo una manifestazione giunta ormai alla terza edizione che vuole sensibilizzare sul tema dell'accessibilità. È nata, diciamo, da un interesse comune con il mio amico Stefano nel primo anno, per diciamo una passione comune sul discorso dell'accessibilità ormai che coltiviamo da anni, e questa manifestazione racchiude una serie di interventi. Quest'anno abbiamo oltre 20 sessioni che vogliono sensibilizzare sull'accessibilità nello sviluppo del software e delle tecnologie in generale. Nel primo anno ci eravamo in particolare rivolti alle tecnologie, allo sviluppo di tecnologie nella disabilità visiva. Quest'anno abbiamo cercato di andare oltre, includendo più disabilità possibili, quindi cercando proprio di parlare di accessibilità a 360 gradi. Come manifestazione, questo è veramente doveroso dirlo, è sostenuta dall'Unione della Ciechi nazionale, regionale delle Marche e territoriale della sezione di Ancona, nonché con la collaborazione nata ormai dallo scorso anno con l'Unione Italiana Ciechi di Bologna, il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Ancona, e soprattutto anche il sostegno della conferenza dei Rotary Club delle Marche tutte le aziende che ormai ci seguono dalla prima edizione e che veramente credono in questo tema così importante. Oltre che mettere in pratica nel loro quotidiano l'accessibilità, sostengono questo evento.
Beh, una grande sinergia, veramente complimenti, è sicuramente un successo che ormai è consolidato. Stefano Taviani, a te chiedo invece se ci dai qualche anticipazione, qualche chicca su questa edizione di Accessibility Day.
Sì, buona giornata a tutti. Allora, rispetto alle prime 2 edizioni che erano un po' introduttive sul tema dell'accessibilità e soprattutto erano centrate sulle disabilità visive, grazie alla collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi, per questa volta abbiamo cercato di allargare un po' il campo andando a trattare anche altri tipi di disabilità. Avremo sessioni che parleranno di DSA, di autismo, avremo un intervento da parte di una ragazza sordomusa, quindi ecco, ci allargheremo un po' da questo punto, e anche le sessioni saranno pure di taglio più medio avanzato, quindi approfondiremo un po' alcuni aspetti che erano stati introdotti nelle scorse edizioni. Come accennato da Sauro, avremo diverse associazioni e fortunatamente sempre più istituzioni appoggiano il nostro evento. Oltre alla già citata INVAT, avremo il supporto anche dell'Agenzia per l'Italia Digitale, di IWA, che è l'International Web Association, e di Architetta, che è un'associazione per l'architettura delle informazioni molto importante in Italia, e diverse altre realtà hanno deciso di appoggiare questo evento, e questo sicuramente ci fa molto piacere, perché fa capire che i nostri sforzi sono riconosciuti. Avremo, oltre alle 20 sessioni di cui ha già parlato Sauro, una serie di interventi anche di nuovo tipo. Ad esempio, ci sarà nel pomeriggio del sabato una tavola rotonda su software per creare musica, ma non so se Sauro vuole intervenire più nel dettaglio.
Questo è un argomento interessante, sentiamo due parole su
questo. Sì, vogliamo in pratica mettere un po' tutte le conoscenze in comune che abbiamo. Ci sarà Marco Quattropani, Mario Loreti, questa è stata, diciamo, partita dall'idea da Michele, e io l'ho appoggiata fin dal primo momento, perché è veramente ormai una passione che coltivo da anni, la musica, e quindi l'importanza di poter comporre agevolmente con i software che ci sono, e soprattutto far capire e mostrare agli sviluppatori ciò che manca, perché ovviamente uno dice gli sviluppatori sono più interessati allo sviluppo in sé, ma in realtà parlare di una tematica importante come la musica nel campo della disabilità visiva e far capire quello che c'è, ma soprattutto quello che non c'è.
Ragazzi, tematiche bellissime, veramente complimenti, tra l'altro con voi in squadra Michele Landolfo, che noi rapiremo nella prossima puntata, invece a lui faremo fare invece un resoconto post manifestazione. Vogliamo ancora aggiungere, per chi ci sta ascoltando, come le date e le ore di apertura dell'Accessibility Day.
Sì, saranno venerdì 17 maggio dalle 9:30 della mattina fino a sabato 18 maggio nel pomeriggio. Avremo la giornata piena di sessioni e laboratori, avremo anche dei laboratori per i maker, quindi si parlerà di Arduino, stampanti 3D, sensori, insieme a Roberto Gozzani e Giulio Berretta, che ci introdurranno un po' questi mondi e ci faranno vedere un po' le loro creazioni. Poi la sera del venerdì ci sarà la cena al buio. Oltre alle sessioni abbiamo pensato di introdurre alcune esperienze sensoriali per far capire meglio ai partecipanti cosa significa convivere con una disabilità. Quindi, oltre alla cena al buio, avremo anche una postazione per gli audio game, quindi giochi pensati appositamente per essere fruiti da tutti. Quindi ecco,
di tutto di più, veramente.
In queste due giornate ci saranno veramente molti interventi. Abbiamo tre track in parallelo con sessioni di vario genere. Fortunatamente ogni giorno che passa si sta aggiungendo qualche nuovo intervento all'agenda, quindi tanto che ancora sul sito risulta un po' in fase di elaborazione.
È sempre in evoluzione fino a...
bene.
È stato già dalla prima edizione, sempre in evoluzione fino a qualche giorno prima dell'evento. Ma
è un work in progress proprio.
E addirittura anche nel coffee break parleremo di accessibilità e disabilità, perché interverrà un'azienda della provincia di Ancona che si chiama Frolla, che è un micro pastificio, anzi un micro biscottificio, che da qualche mese ha iniziato questa attività di produzione di biscotti artigianali utilizzando come personale delle persone con disabilità. Quindi saranno loro a aiutarci nel coffee break, portando anche i loro prodotti e raccontandoci la loro esperienza.
C'è un grande entusiasmo, naturalmente non mancate. Ragazzi, in bocca al lupo a Sauro, a Stefano, a Michele. Buona Accessibility Day, scusate. Ci risentiamo la prossima puntata di Orizzonti Multimediali. per fare il punto su quello che è stata la manifestazione e il sicuro successo. Grazie a tutti, grazie a voi e buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
D'accordo, ciao.
Ciao.
Rieccoci, caro Marino. Possiamo dire che l'Accessibility Day sia uno dei rarissimi happening che si propone la propria sparizione? Il giorno in cui non ci sarà più bisogno di indire una giornata del genere, vuol dire che avremo fatto tutti i passi avanti del caso.
Esatto, esatto, avremo raggiunto un certo traguardo. Visto che abbiamo parlato di questo Accessibility Day, mi collego immediatamente con un altro evento di cui mi sento un po' il papà, che è nato così, è nato attraverso una collaborazione che io ho portato avanti con l'Associazione Elettrotecnica Elettronica Italiana, che è un'associazione importantissima che lavora con gli Atenei in tutta Italia e che racchiude un po' tutte quelle che sono le principali ricerche sia storiche che anche scientifiche che si fanno nell'ambito dell'elettronica e quindi dell'elettrotecnica, dell'elettronica, dell'elettromeccanica, insomma, tutti questi temi legati assieme. Io ho avuto il piacere l'anno scorso di ricevere un premio da parte di questa associazione proprio per il progetto Leti Smart che ormai sapete che io sto portando avanti e ormai proprio sta per decollare in questi giorni. E proprio in occasione di questo start dopo 4 anni di lavoro, la sezione elettrotecnica italiana ha voluto abbinare il suo centenario della sezione del Friuli Venezia Giulia organizzando un convegno che inizialmente loro chiedevano appunto su Leti Smart. Io invece avevo un sogno nel cassetto, sapete che sono un tecnologo, sì. E grazie a un caro amico che tutti conosciamo, che è Salvatore Romano, che farà da fulcro a questo convegno, ho creato questa giornata, questo pomeriggio, che si chiama Tecnologie elettroniche al servizio della disabilità visiva. E si svolgerà il 31 maggio 2019 a Trieste in un'aula magna dell'università che è in centro città, l'Istituto di Lingue, in modo tale che sia anche comoda per tutti. E diciamo che c'è la collaborazione di tantissime realtà, l'Unione Italiana Ciechi, l'INVAT, l'Istituto per Ciechi di Milano, l'Istituto Wittmeyer di Trieste, la SCEM, che è l'azienda che ha sviluppato appunto Leti Smart, la Trieste Trasporti, il Comune di Trieste, insomma ce ne sono veramente tanti di realtà che hanno collaborato per questo evento. Ma soprattutto la scaletta dell'evento prevede sostanzialmente quattro momenti importantissimi. Il primo, che si chiama 50 anni di tecnologia a favore della disabilità visiva, e che è quel regalo che farà Salvatore Romano, lui che è veramente la sa la storia e l'ha vissuta la storia delle tecnologie in questi ultimi 50 anni. E quindi è la persona più adatta per questo tipo di intervento e che sicuramente sarà molto interessante. E poi invece avremo un intervento che sono i programmi di governo e le regolamentazioni sulle nuove normative, proprio quello che si parlava prima sull'utilizzo delle tecnologie assistive negli ambienti pubblici e privati. E questo intervento mi fa altrettanto piacere perché è un amico e oltretutto è appunto sottosegretario del governo alla disabilità e alla famiglia, che è Vincenzo Zoccano. Il terzo intervento invece si chiamerà INVAT, quale organismo preposto alla verifica di accessibilità visiva in soluzione elettronica, hardware, software e siti internet. E qui ovviamente in ambito INVAT l'intervento sarà fatto da Sabato De Rosa, che è uno dei consiglieri di INVAT, che sarà un intervento appunto che verterà invece proprio sul fatto che ci sono tanti prodotti, si sente parlare di tante cose, però è giusto che ci sia un organo, un momentino di verifica di quale sia il livello di accessibilità sia dei prodotti dedicati ma anche dei prodotti di consumo normalmente utilizzati e che ormai si avvicinano e convergono con le nostre necessità anche a condizioni economiche interessanti. E poi ci sarà lo spazio, permettetemi, di presentazione del sistema di sicurezza e orientamento urbano LetiSmart, di cui ovviamente sono l'ideatore. Mm-hmm. E mi fa molto piacere che aver avuto l'opportunità di creare questa cornice, perché in questi giorni ci sarà una conferenza stampa di Trieste Trasporti che annuncerà che su tutti i 271 mezzi presenti nel territorio di Trieste provincia verrà installato il radiofaro LetiSmart. È già iniziata questa attività, però entro ottobre, diciamo, Trieste sarà la prima città dotata di questa rete, perché poi verrà attivata anche sui semafori sonori e anche nei negozi. E tra l'altro ci tengo a dire che uno degli enti che patrocina ovviamente l'Unione Italiana Ciechi, che per me è ovviamente il papà di LetiSmart, e ci sarà quindi un intervento anche da parte del presidente Mario Barbuto in questo senso, e a me fa veramente piacere aver raggiunto questo traguardo, e spero proprio che porti tanto bene a tutti quanti. Poi ci saranno altri interventi da parte appunto del presidente della Schenck, l'azienda che a scopo puramente etico ha realizzato il prodotto, e poi ci sarà una tavola rotonda, insomma, a conclusione. Per cui venerdì 31 maggio, per chi ha piacere di venirci a trovare a Trieste, sarò ben lieto di accoglierli, di conoscerli, anche perché ci sarà la possibilità di utilizzare il sistema direttamente già sulle linee di trasporto urbano. Quindi uno potrà portarsi alla fermata e attraverso il suo bastone bianco avrà la possibilità di avere vocalmente l'informazione che l'autobus sta arrivando e saperlo prima ancora di chi lo aspetta normalmente, perché attraverso le onde radio, anche se l'autobus è dietro l'angolo, il LetiSmart ovviamente lo rileva e me lo dice. E in più sarà possibile semplicemente premendo un pulsante, prenotare questo autobus. Comunque ci sarà un documento video che io nella prossima puntata di Orizzonti Multimediali, anche per completare, avrò il piacere di presentarvi, che illustrerà chiaramente il funzionamento del sistema. Ecco, questo un po' è la sintesi di questo. Scusatemi se un po' di autopubblicità, ma la cosa che mi piaceva tantissimo era riuscire a realizzare un convegno. Tra l'altro l'onore è quello del centenario della IT a cui è dedicato questo convegno, ma soprattutto raccontare la storia e l'evoluzione delle tecnologie, che è una cosa che mi piace. E soprattutto ringrazio l'Unione Italiana Ciechi, ringrazio Salvatore De Rosa, Salvatore Romano, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini nel riuscire a realizzare questo convegno, che penso sarà gradito. Verrà trasmesso anche in streaming, per cui chi non ha la possibilità di venire a Trieste potrà seguirlo anche attraverso internet, e ve ne daremo comunicazione anche attraverso l'Unione Italiana Ciechi su quale sarà il link esatto su cui connettersi eventualmente per seguire via Facebook in diretta l'evento. Ok.
E questo era particolarmente interessante, anche perché non è che fosse una semplice o vanagloriosa autocelebrazione, ma era un altro momento informativo. Del resto qualcuno le cose deve pur farle, e se poi ce le racconta pure, semplicemente risparmiamo un passaggio.
Infatti.
Beh, poi soprattutto se le racconta chi le fa, magari le veicola anche nella maniera
meglio.
Corretta, no?
Certo,
perché c'è
certo.
Il rischio che si crei confusione poi.
Ripeto, ci tenevo soprattutto a ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, perché ci stiamo lavorando da un mese, proprio perché, ripeto, i nomi sono autorevoli, importanti, ma soprattutto qualificati, e io ci tenevo perché l'IT, e questo è forse il tassello più importante, l'IT fino ad oggi in 100 anni non ha mai dedicato un evento a quella che è l'elettronica nell'ambito della disabilità. E quando ho parlato col presidente, immediatamente si è quasi sentito in imbarazzo, ha detto: guarda, è una cosa che mi dispiace, non abbiamo mai pensato a creare, e quindi hanno dato tutto l'appoggio possibile, a cui appunto si sono uniti immediatamente le istituzioni e a cui i collaboratori e amici dell'Unione Italiana Ciechi, dell'IRIFOR, dell'ANIMAP, di tutti gli enti si sono prodigati perché questa giornata possa diventare interessante, al di là dell'ETSmart, che ovviamente per me è fondamentale, però i contenuti sono veramente quelli che raccontano e fanno capire che non è poi poco importante, cioè la tecnologia anche vista nell'ambito della medicina, non soltanto semplicemente dell'uso quotidiano, ma quante evoluzioni ci sono state in ambito chirurgico, in ambito della disabilità visiva, come sono cambiate le cose negli ultimi 50 anni, cioè c'è stato un cambiamento fondamentale, insomma, quindi va detto e va raccontato, questo era un po' in sintesi.
E allora, già...
Io sono un entusiasta della tecnologia, no? Non posso nascondermi, insomma. Cioè.
beh, mi sembra giusto, quando uno fa insomma con passione il proprio lavoro è il minimo. Ma io volevo sapere se già ci volevi dare qualche anticipazione per quello che riguarda la prossima puntata.
Ma guarda, la prossima puntata sarà interessante perché parleremo proprio dell'autonomia personale. Ci saranno un paio di soluzioni interessanti di cui io vi farò un'illustrazione e anche qualche intervista faremo. Proprio per parlare di soluzioni tecnologiche di qualità, diciamo, cioè testate, che possano aiutare le persone nell'autonomia personale. E quindi diciamo ci sono parecchie cose che sono state sviluppate, a volte hanno un aspetto un po' più birichino, se vogliamo, commerciale, ma altre volte invece sono soluzioni che effettivamente possono convergere. Il problema è proprio quello di riuscire a selezionare soluzioni corrette e farle convergere in modo tale che il non vedente che si sposta da una città all'altra possa avere alla fine un unico ausilio, oppure soluzioni che siano assolutamente uguali, perché la problematica fino ad oggi è che purtroppo c'è una diversificazione territoriale abbastanza pesante, con proposte che pur valide, però sono relegate a una provincia o al massimo una regione, quindi vedremo un po' di trattare alcune soluzioni in questo senso. Questo è per risponderti alla domanda.
Sì.
Allora, sono le 16:15, io penso,
esatto,
che siamo alle 16:30, abbiamo un appuntamento importantissimo.
Che seguirei anche tu, no?
Assolutamente, però io ho ancora un interessante servizio,
sì,
che vorrei così dire due parole prima di mandarlo in onda, in modo tale che abbiamo poi un momento per i saluti. Sì. Allora, il servizio di cui sto parlando è un servizio che fa parte sempre del canale YouTube di Invat, sul Victor Stream Reader. Il Victor Stream Reader è un prodotto, una scatoletta che ci permette di ascoltare contenuti multimediali e contenuti audio, quindi per lo più anche audiolibri o comunque pubblicazioni di questo tipo, con una ottima qualità. È stato realizzato esclusivamente per le persone non vedenti e ipovedenti, quindi è un strumento dedicato, e quindi ha ottenuto da Invat, dopo un'attenta analisi fatta su un gran numero di campioni, un livello di accessibilità molto alto. Quindi abbiamo dedicato a questo strumento un approfondimento e l'abbiamo fatto col nostro Michele Landolfo, che oltre ad essere appunto un componente di Invat è un utilizzatore del prodotto, quindi chi meglio di lui può raccontarcela.
Siamo con Michele, un utilizzatore di uno degli strumenti che è stato analizzato da Invat come lettore audio. In questo caso si tratta di uno strumento dedicato, quindi è stato realizzato proprio come ausilio. e visto che ha avuto una classificazione ottima, direi, nell'analisi fatta da Invat, siamo curiosi di vedere come funziona.
Il prodotto in questione è il Victor Stream Reader, che, come hai anticipato, è un prodotto sviluppato e pensato per persone che hanno problemi di vista, in quanto integra tutte le funzionalità che possono interessare un lettore di audiolibri, di ebook, di strumenti, di documenti digitali, ma non solo, perché al suo interno il Victor Reader Stream ha anche delle funzionalità di registrazione audio, quindi registrazione vocale. Il dispositivo è pratico ma maneggevole perché è portatile, assomiglia a un telecomando e si tiene in mano, comodamente sta su un palmo della mano, e ha diversi controlli. Ci sono tanti pulsanti perché praticamente con tutti questi pulsanti è possibile fare una molteplicità di azioni. Possiamo innanzitutto dire che i pulsanti sono facili da riconoscere al tatto, hanno diverse dimensioni e anche diverse forme, in più alcuni sono colorati, quindi sono magari facili da identificare da chi ha problemi di vista. Sulla scocca sinistra c'è il pulsante di accensione, che è un tondino e anche facile da riconoscere, e due pulsantini per la regolazione del volume, ma quando si preme una sola volta il pulsante di accensione consentono questi due tasti di regolare alcune funzionalità della voce, tipo la tonalità oppure la velocità di lettura. Nella parte frontale abbiamo diversi controlli che possiamo dividere in tre sezioni. Ci sono tre pulsanti in alto che consentono di a seconda della funzionalità scelta si può effettuare la ricerca nel libro, si può collegare o attivare la funzionalità di ascolto delle radio web. Questa è un'altra funzionalità molto interessante che ha lo Stream Reader, lo chiameremo Stream da adesso in poi, perché consente di interfacciarsi a variegato mondo delle radio web, quindi collegandosi a una rete wifi sarà possibile ascoltare numerose radio web. E poi c'è una funzione dedicata ai segnalibri, cioè è possibile impostare un segnalibro per poi tenerne traccia nell'ascolto del libro. Ci sono poi i controlli, i tasti, diciamo, numerici da 1 a 0, compreso l'asterisco e cancelletto. Questi tasti, questi centrali, consentono di fare tantissime cose. Ad esempio è possibile muoversi all'interno del menu, all'interno del libro, all'interno dei vari capitoli del libro. È possibile configurare alcune funzionalità, tipo cambiare la voce, oppure tramite il pulsante 0 è possibile utilizzare una sorta di ascolto delle funzionalità di ogni pulsante. Infine in basso troviamo quattro pulsanti che sono il pulsante di avanzamento rapido, riavvolgimento, pulsante play pause e anche il pulsante dello standby o per ascoltare l'ora, cioè è possibile chiedere, diciamo, l'ora premendo il pulsante. Infine sul lato destro dello Stream c'è un unico pulsante, un controllo per l'ascolto, per la registrazione audio, quindi tramite appunto la pressione di questo tasto è possibile registrare tutto ciò che tutti i suoni o il parlato che c'è all'interno della stanza. Inoltre un'altra caratteristica dello Stream è la possibilità di aggiungere un microfono esterno, quindi per aumentare la qualità di registrazione. I formati di registrazione sono MP3 o WAV, addirittura è possibile impostare un bitrate differente della registrazione. Non ci sono altri controlli se non le varie uscite e entrate. È possibile aggiungere una scheda SD per aumentare la memoria dello Stream e è possibile eventualmente con questa SD caricare appunto libri, scaricare libri e caricare il dispositivo tramite la presa micro USB sia da computer sia da corrente a muro, corrente energia.
Bene, allora a questo punto direi che siamo tutti curiosi, vorremmo sentirlo parlare.
Accendiamolo allora, mettiamolo in azione.
Benvenuti in Victor Reader.
Ok, sì, abbiamo acceso il Victor Reader, ora muoviamoci all'interno del menu.
Attendere, dizionario bilingue, libreria, altri libri, musica, podcasts, file di test, note, libri parlati, 49, libri.
Questo è il menu del libro...
Dizionario bilingue meno 40 animali e le loro emozioni.
Questo è il menu del Victor Reader, mi ha letto il libro su cui siamo posizionati all'interno dei libri parlati, ovvero dei libri in formato Daisy. Facciamo partire la riproduzione con l'apposito tasto play, quello che si trova in basso.
Attendere. Voglio ancora che facciano parte della mia vita, anche all'età di 70 anni. Vivo con un cane, 3 gatti.
La qualità della voce è molto elevata, è una voce TTS a cappella, quindi è molto facile da gestire, da riconoscere e l'ascolto è molto piacevole. È possibile, come anticipato, regolare la tonalità e la velocità della voce. Per concludere, ora facciamo una prova di registrazione audio con l'apposito pulsante alla destra del Victor Reader. Premiamo una volta per avviare la registrazione.
Inizia registrazione.
Questa è una registrazione di prova. Premiamo una seconda volta per interrompere la registrazione.
Ferma registrazione. Nota 12 creata.
Ha creato la nota 12. Come vedete, il Victor Reader tramite la voce ci assiste in ogni azione che noi compiamo.
Questa è una registrazione di prova. Premiamo una seconda volta per interrompere la registrazione.
Fine nota.
Rientriamo allora per il rush finale di questo Orizzonti Multimediali di maggio da remoto. Ecco, questo abbiamo fatto anche un esperimento.
Anche la prova tecnologica da remoto.
Esattamente.
Bene, bene. Io volevo sollecitare le persone a iscriversi al canale YouTube di Imbat, in modo tale che poi in automatico potete ricevere le news, tra cui anche le registrazioni delle puntate di Orizzonti Multimediali in video, che ovviamente noi conserviamo sempre gelosamente. E, io direi che abbiamo esaurito nei tempi previsti tutto il palinsesto di oggi e vi invito, come giustamente si parlava prima, alla prossima puntata, perché ci saranno 3 prodotti molto particolari, tutti dedicati all'autonomia personale, che direi, io dico sempre, il più bel regalo per una persona, al di là ovviamente di quelli che sono gli ausili storici, che sono il tattile plantare, il bastone bianco e ovviamente gli preziosissimi accompagnatori, però oggi l'autonomia personale può essere molto migliorata anche con altre cose, quindi è giusto dare una panoramica, e quello che vedremo di fare appunto nella puntata di giugno.
Bene, allora
speriamo che sia arrivata la primavera nel frattempo,
ma ci auguriamo, guarda, perché qua sarebbe fa quasi freddo ora. Mannaggia, io che adoro andare al mare, qua sono relegato. Devo aspettare, mi rovina la media di quest'anno, capisci, perché noi a Trieste siamo un po' maniaci di appena c'è un po' di sole si va al mare, no?
Subito, ovviamente, in barca.
Che noi diciamo andare al bagno, che uno fraintende ovviamente. È un modo di dire un po' particolare che può avere un doppio senso. È così, un aneddoto.
E allora, caro Marino, sarai nella capitale per la puntata di giugno. Noi ti assicuriamo, sì, un sole che spacca le pietre, la chiusura di tutte le buche sull'asfalto e un milione di posti di lavoro. No, mi sono lasciato prendere la mano.
Ma sei in campagna elettorale in questo periodo? Attenzione alla par condicio.
Spirituale. La mia campagna elettorale non è volgare come quella dei veri candidati.
Che volgiarità. È rientrata Luisa, giusto per salutarla.
Buongiorno, pomeriggio, Marino. Per salutarla in diretta. Ciao, carissima.
Tutto bene?
Tutto benissimo, grazie. Dicevo che il prossimo mese vengo a Roma perché aspetto il sole e il bel tempo.
il caldo, le zanzare.
Magari, magari
non
guarda.
Parlato, non abbiamo tenuto conto.
Tutto, tutto, purché passi il freddo.
Brava, brava.
Vero?
Sarà un piacere rincontrarti, De Visu.
Perfetto, altrettanto sicuramente. Bene, io ringrazio a tutti. Ringrazio
grazie a te anche per la disponibilità a spostare di mezz'ora la rubrica, grazie davvero.
Ma non c'è nessun problema, ci mancherebbe. Io vi do appuntamento quindi a tutti quanti per giugno, adesso non mi ricordo il giorno esatto, ma è sempre il secondo mercoledì del mese.
Il 12.
Esattamente, il 12. È un gran giorno peraltro, giugno. Storicamente poi.
Coinciderà, gentaccia. Coinciderà col compleanno di qualcuno che l'ha detto in maniera molto disinteressata.
È il compleanno di Renzo, quindi Renzo porterà la torta, il catering.
Il catering addirittura.
È il giorno giusto quindi. Perfetto.
Porterò i silos pieni proprio, i dolciumi.
Bene.
Che salato.
Grazie anche ai tecnici, grazie anche ai tecnici.
Senza di loro nulla sarebbe fatto.
Preziosissimi come sempre, anche perché non c'è solo la puntata, ma c'è anche il dietro le quinte della puntata, la preparazione e tutto quello che è il lavoro multimediale che facciamo assieme, per cui vi ringrazio doppiamente. Vi abbraccio, vi auguro un buon proseguimento e a tutti gli ascoltatori naturalmente rimanete sempre in ascolto di Slash Radio Web.
Giustissimo.
Grazie, grazie.
Ciao Marino, un abbraccio, grazie di tutto.
A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
A te, ciao, ciao, ciao.